Edgar Wallace, Il duca nel sobborgo, romanzo, traduzione di M. Carlesimo Pasquali, apologia dello scrittore. L'autore, che è semplice ideatore di storie, può facilmente impressionare il lettore con la vastità e varietà delle sue conoscenze. Egli può infatti collocare la scena del suo racconto a Milano, alla corte dei Visconti, e far risalire l'azione a mezzo secolo addietro, mettendo in scena splendide figure avvolte in sete lucenti, rasi oscuri e morbidi, ponendo in bocca ai personaggi le gravi imprecazioni per Bacco e Sapristi. Egli può, se la fantasia lo seduce, presentare un monsignore sotto la veste del malvagio, scegliere ad eroe un conte fiorentino e a protagonista un languente fiore della Rinascenza in corpetto di velluto viola dallo scollo quadrato che mostra il niveo candore delle spalle. Riesce più difficile scrivere per lo scrittore che non crea, ma che rievoca memorie o cita fatti per i quali deve attenersi fedelmente al vero. Quando i nostri personaggi portano i convenzionali pantaloni all'ultima moda e vanno a rovistare nella mitologia, non possono invocare a testimonianza dei loro giuramenti né invocare nelle imprecazioni un dio più grande del sommo Giove. Ora, considerate la sfavorevole circostanza di dover porre la scena a Brockley SE, un rispettabile sobborgo di Londra, e lo scoraggiamento dello scrittore che con un materiale tanto arido vorrebbe tessere un romanzo. Sembrerebbe davvero disperato estrarre da Chemotte Crescent le esatte proporzioni di tragedia e commedia occorrenti per la composizione del romanzo. Non fosse per l'intervento del duca, di Hank, suo amico, del signor Roderico Knape, di Big Bill Sluer of Four Ways, Texas, e infine, benché non meno importante, della signorina Alicia Terrill di The Ferns, 66 Chemotte Crescent. Parte prima. Il duca arriva. Primo. Le guide e i libri di informazioni locali sono un'utile istituzione per il forestiere, ma il libro di informazioni sulla vita privata di un sobborgo, il libello Chi è? Non è ancora stato stampato né lo sarà mai. Eppure, e risulterà evidente anche all'intelligenza più limitata, che l'editore che producesse una tale guida, disposta a colonne parallele e scritta da una penna senza reticenze, offrirebbe al pubblico un libro che, per varietà e interesse, sorpasserebbe il miglior lavoro che autore abbia mai scritto o biblioteca messo in circolazione. Diamo un esempio. Rapporto autorizzato Chemotte Crescent. Paragrafi confidenziali. Numero 44. Signor A. B. A. B. Wilkes. Commerciante. Wilkes beve. Ritorna a casa in vettura, cosa che non potrebbe concedersi. Il figlio Giorgio è un insopportabile animale che usa una quantità di profumi. La signora Wilkes non si è fatta un abito da anni. Numero 56. Signor T.B. Coiter, ragioniere. Coiter ha tre storielle da raccontare e ve le vuol sempre ripetere. La signora Coiter fuma e pare sia un po' troppo amante dei piaceri. Non hanno bambini. La signora ha due gatti e li chiama i suoi cari piccini. Coiter ha perduto molto denaro in una fabbrica di birra. Numero 66. Signora Terrill. Molto riservata, poco socievole e orgogliosa. La figlia è bella ma troppo sostenuta. Si crede che in passato abbiano vissuto in grande stile. Il signor Terrill è morto e ora tirano avanti a stento con 200 sterline all'anno. Non danno mai ricevimenti ed escono raramente. Numero 74. Signor Nape. Impiegato a riposo. Roderico, il figlio, sembra molto intelligente. Ha l'aria di meditare sempre su qualche cosa di grave e legge troppi romanzi polizieschi. E così avanti, ad infinitum, o piuttosto finché la nuova indicazione Kimot Terras mette da parte Crescent, la sua costituzione e la sua storia. E vi sono centinaia di Kimot Crescent fra i sobborghi di Londra, popolati di giovanotti onesti e di fanciulle audaci e di vecchi signori che innaffiano il loro giardino e mettono trappole vive ai bruchi devastatori. E dappertutto i giovanotti giocano al cricket in flanella bianca, le signorine si fanno rosse scapigliate al tennis e gli uomini anziani giocano la partita nel giardino la sera con qualche stento e molta gravità. In questa bella strada dalle casette circondate dal giardino, con le finestre adorne di cortine bianche tese su luci di ottoni e rallegrate dai gerani rampicanti, era tradizione che nessuna famiglia si interessasse alla vita privata dei suoi vicini. Si potrebbe forse pensare, mancando di carità, che questo lodevole atteggiamento altro non fosse che corretta finzione, ma per lasciar giudicare voi stessi faremo una pagina di cronaca. La notizia che la casa numero 64, vuota da tanto tempo e che portava sulle finestre chiuse la scritta «Affitta, si rivolgesi al custode», aveva infine trovato un locatario, si era diffusa il giorno 6 di settembre, ma l'informazione che i nuovi inquilini sarebbero entrati il giorno 17 non si propagò che la mattina del 15. Willie Outran, del 65 Fair Lawn, era stato rimproverato severamente dalla madre per aver espresso il desiderio di andare a vedere che cosa avrebbero portato. «Soltanto la gente del volgo si ferma ad osservare un trasloco», gli aveva detto la signora indignata. «Non fatevi sorprendere vicino al 64 quando scaricano, perché non ve lo perdonerei mai». Questa dichiarazione, come vedete, smentirebbe i detrattori di Kimot Crescent, se non che la frase seguente non fu altrettanto severa. «Mi direte che aspetto ha la signora?» Ma con grande disappunto di Willy, che aveva montato la guardia tutto il giorno, il carro con la mobilia non giunse che al crepuscolo. Era un piccolo furgone, eccessivamente piccolo, e che mostrava evidentemente la ristrettezza dei nuovi locatari. Inoltre, non si era vista alcuna signora. Vennero due uomini sul tardi, quando il carro era già arrivato, due signori alti che vestivano di grigio. Il più giovane aveva un viso sbarbato, dai lineamenti affilati, lo sguardo degli occhi grigi, fermo e sicuro, aveva baleni di riso. L'altro, di una decina d'anni più vecchio, era pure sbarbato e aveva il viso colore del mogano. Un osservatore attento avrebbe notato che le mani di entrambi erano mani abituate al lavoro manuale. Si fermarono sul marciapiede ai due lati del piccolo sentiero che dal cancello conduceva alla porta di casa e stettero a sorvegliare il trasporto della loro modesta mobilia. Willie Outran, davvero reporter, notò mentalmente l'assenza del pianoforte, di scaffali e mensole e di tutti gli accessori che formavano l'ordinario arredamento dei salotti di Kimot Crescent. Vide invece rotoli di pelli, fasce di lance, scuri indiane da guerra. Figuratevi il suo entusiasmo. Tamburi, fucili, scudi e trofei di caccia. Il mobilio della camera da letto, che un servo avrebbe disdegnato nella sua soffitta, comprendeva due letti da campo, un sofà e alcune sedie. Da tutto l'insieme risultava evidente l'assenza di una donna, e questo fatto in sé avrebbe potuto essere tema di conversazione per settimane. Tuttavia la scoperta più interessante doveva ancora venire. Un servo era affaccendato a dirigere il lavoro e quando il trasporto fu terminato il signore più anziano disse al suo compagno: «È fatto, Duca». Egli parlava con lento e strascicato accento americano. L'interpellato assentì col capo e disse al servo con un piacevole accento: «Cole, saremo di ritorno prima delle 10». Il servo si era inchinato, ossequioso. «Sta bene, eccellenza». Il duca, guardandosi attorno, aveva scorto Willy e indicatolo a Hank gli aveva detto: "Guardate, abbiamo l'ufficio informazione a portata di mano, chiedete a lui." Hank aveva fatto un cenno e Willy si era avanzato lentamente. "Bob", disse allora Hank tenebrosamente, "dov'è il più vicino caffè?" Willy spalancò gli occhi. "Pub", gli spiegò il duca dolcemente. "Dove si bevono liquori?" interrogò sospettosamente Willy. Hank accennò di sì col capo e il ragazzo ebbe un malizioso riso d'intesa. "Ecco", disse poi, "un posto del genere lo troverete proprio in fondo a Kimmott Road, proprio alla fine", sottolineò. "Alla fine, eh?" Hank guardò il suo compagno. "Duca, dobbiamo prendere la vettura?" "Non occorre, facciamo una passeggiata a piedi." I due si allontanarono e Willy stette a osservarli, col cervello che gli turbinava. Stavano per accadere cose straordinarie, non mai viste, tremende, rivoluzionarie, che avrebbero fatto epoca. Era quasi mostruoso pensare che nella vita regolata di Kimmott Crescent si introducessero tali elementi perturbatori. Il giovinetto, agitato, li seguì con lo sguardo finché li perdette di vista, poi, avendo coscienza della propria responsabilità, si diede a rincorrerli. "Dico!" I due si voltarono. "Io vorrei sapere, voi", e si rivolse al più giovane, "siete veramente un duca? Un duca autentico, voglio dire." Hank lo considerò con indulgenza. "Giovanotto", gli disse in tono grave, "questo è il duca più autentico che abbiate mai visto. Non c'è duca più duca di lui." "Vi prego, non scherzate", disse il ragazzo sbalordito. "Io voglio dire, è proprio un vero duca?" E guardava con occhi comicamente supplichevoli ora l'uno o l'altro. "Sono un vero duca", aveva risposto il giovane facendosi grave a un tratto. "Ma non lo dite." Poi, cavato di tasca un portafoglio, ne tolse un cartoncino e glielo porse. Willy lesse: "Il duca di Montvilliers, e in un angolo San Pio Ranch, Tex." "Non sono un duca inglese", aveva continuato modestamente il giovane lord, "sebbene in un certo modo io sia superiore alla media dei duchi inglesi, perché ho sangue reale nelle vene. Sarò contento di vedervi al 64. "Dalle 10 alle 16", disse Hank. "Dalle 10 alle 16", disse il duca. "Sono le mie ore d'ufficio." "Precisamente per fare il duca", disse Sua Grazia. Willy girò lo sguardo da uno all'altro. "Dico, state prendendomi in giro, vero? Vi prendete gioco di me?" "Lo dicevo io", mormorò il duca con risentimento. "Dite, Hank, crede che lo burliamo?" "Ne è sicuro, Hank." Hank non disse nulla, ma scosse la testa scoraggiato. Poi prese il compagno per il braccio e continuarono la strada. Avevano le spalle cadenti, segno evidente del loro sconforto.